Allora, mi si chiede di fare un po' di sconto ai 15 minuti accademici e quindi iniziamo.
È spento.
Adesso è sufficiente. Ok. La fatica di essere se stessi, qualcuno già mi ha chiesto perché ho messo il verbo essere tra virgolette. Dovrebbe apparire un po' più chiaro in seguito, però dico subito che del verbo essere noi non ne sappiamo quasi niente, per non dire niente. Nel corso della conferenza vedremo di capire un po', spero un po' il perché. Andiamo avanti. La fatica di essere se stessi io l'ho mutuata da un libro che mi è molto piaciuto, La fatica di essere se stessi di Alain Ehrenberg, che non so se qualcuno di voi lo conosce, l'ho già letto. Il sottotitolo è Depressione e società e indica meglio di che cosa si tratta. Nelle nostre società dominate dal capitalismo, la depressione è fra le malattie psichiche quella in aumento esponenziale. Perché? Perché la pubblicità, per farci comprare il prodotto, ci fa balenare l'idea che quel prodotto ci farà molto bene, se non che dopo averlo consumato stiamo psichicamente anche peggio di prima, se possibile. Di qui la depressione. E poi ho messo a fianco l'attuale pubblicità che fa il Caffarilli, perché non sono riuscito a trovare un intervento della pubblicità che faceva qualche anno fa, che però mi ricordo molto bene, perché la pubblicità di qualche tempo fa diceva: se vuoi essere te stesso, bevi il caffè Illy. È così semplice essere se stessi, basta bere il caffè Illy? Ok, qui invece c'è Andrea Bocelli, perché sta pubblicizzando Andrea Bocelli il caffè Illy. E questa è la didascalia che c'è nella Perfezioniamo ciò che siamo, è una storia senza fine per offrire al mondo il meglio di noi. Ma che cosa vuol dire essere se stessi? Ciascuno ne avrà una certa anche pallida idea, se non altro da un punto di vista di metodo occorre che sia fatta tavola rasa di tutte le idee che possiamo avere. Anche perché navigando in internet si vede che in molti siti l'idea dell'essere se stessi è connessa alla stima di sé, tanto più alta quanto più si ritiene di essere se stessi. Qui ho messo questa immagine di una ragazza che si toglie la maschera, perché essere se stessi anzitutto significa togliersi le maschere, che in qualche modo siamo costretti a metterci in ogni ambiente che frequentiamo. Per la psicoanalisi lacaniana, niente di più errato, nel senso di fuorviante. La stima di sé ha sempre a che fare con l'ego, che è, come suggerisce l'immagine a lato, che ora vi mostro, un pallone gonfiato. E come tutti i palloni gonfiati, può scoppiare ad ogni anche minima puntura di spirito. E l'ego, questo ego, l'io, come sappiamo, è solo una piccola parte di quello che noi siamo, benché noi appaia la più importante, se non l'unica a definirci. E qui c'è una bella immagine di uno che si mangia le noccioline e intanto guarda la figura dell'io. Ricordo lo schema della seconda topica di Freud, che non so se conoscete, ma insomma è sistema percezione di coscienza e quello in alto, poi c'è il preconscio, poi a sinistra il superio che è un po' conscio, un po' inconscio, e l'es che è tutto inconscio. Mi ho dato una visualizzazione che si dà una maggiore idea della proporzione che c'è fra le tre stanze. L'io e un po' di superio sono in superficie dell'iceberg, poi c'è un po' di io che è il preconscio sotto, il superio molto sotto, e l'esca è tutto sotto, nella parte, cioè sotto dell'iceberg. Questo per dire che quello che a noi pare essere in primissimo piano, perché è quello che ci pare che siamo, e cioè l'io, è una piccolissima parte di noi. E si potrebbe anche quasi dire la meno importante. E poi sono messo un'immagine un po' carina, simpatica, da ridere. Come? Il mondo non sono io? Ma da quando? Questa è così, perché ogni tanto bisogna ridere. Che cosa ci insegna? Dovrebbe insegnarci ancora oggi il mito di Narciso. Qui c'è il quadro di John William Waterhouse del 1903. Narciso è totalmente innamorato della propria immagine, totalmente identificato ad essa, da non accorgersi dell'altro nella persona della ninfa Eco. Ho usato questa parola identificato perché, come vedrete dallo sviluppo della conferenza e poi della prossima, le identificazioni sono un importante passaggio nella nostra vita, a volte positiva, a volte negativa. Narciso, noi diciamo, si innamorò di se stesso. È corretta questa frase? L'aforismo a fianco dice no. L'aforismo a fianco recita: il delitto di Narciso è di preferire alla fine la sua immagine a se stesso. Cioè, Narciso non è innamorato di se stesso, bensì della sua immagine. È molto importante riuscire a distinguere questo. Anche se di solito si dice appunto di se stesso. No, è la immagine. Dovrebbe insegnarci che cosa il mito di Narciso. Oggi assistiamo al trionfo dell'immagine. Siamo tutti più o meno innamorati della nostra immagine che immortaliamo nei nostri continui self. C'è una propaganda, una diffusione enorme dei self, anche nei nostri governanti, come sappiamo. C'è un'altra immagine di una. E poi c'è l'immagine di questa popolazione, di questa gente, di questa folla, tutti con i loro self. Ciò che significa che ciò che ci domina oggi è l'immaginario, ovvero il riconoscimento immaginario che ci rinvia l'altro. Vedete che qui ho messo la A minuscola mentre prima avevo messo la A maiuscola, come specchio, come immagine di quel noi stessi che vorremmo tutti essere, e uso il verbo essere a sproposito. Però è il verbo essere che noi di solito usiamo, ma non nel significato suo originario. No, apparire. Perché noi vogliamo apparire, non essere. Voi sapete che nella storia della filosofia fra essere e apparire c'è sempre stata una notevole differenza. L'essere, sempre tra virgolette, è da tutt'altra parte. Essere, che cosa si intende con questo termine, con questo verbo? La storia del pensiero si può dire che nasce da come Parmenide, filosofo di Elea, ha per primo parlato dell'essere. In modo peraltro enigmatico, tant'è che credo che siano tuttora in corso i tentativi di darne un'interpretazione la più corretta possibile, ciò che non è avvenuto nei decenni scorsi. Il poema di Parmenide, Studio e Natura, risale al V secolo avanti Cristo. Io poi ci ho messo questa immagine di Amleto. Essere o non essere, questo è il dilemma. Anche qui, certo che c'è to be or not to be, nel testo di Shakespeare, ma è il to be, essere, non nel senso di essere, ma nel senso di esistere. Noi vedremo quanta confusione c'è stata nella storia della filosofia tra il verbo essere e il verbo esistere. A poco prima risale, ho messo quelli che secondo me, per quel che ne so, sono i primissimi riferimenti del verbo essere nella letteratura. A poco prima risale la redazione scritta del secondo libro della Bibbia, l'Esodo, che raccoglie diverse tradizioni orali risalenti a molto prima. In questo libro si legge la rivelazione a Mosè del nome di Dio. E ho messo l'espressione in ebraico, Yeh Asher Eyeh. Queste sono le parole che si leggono nel testo ebraico. Due volte il verbo essere all'imperfetto ed in mezzo alla preposizione relativa indeterminata fra chi o che. E qui ho messo un'immagine di Mosè davanti alla roveta ardente da cui ha avuto la rivelazione del nome di Dio. la lunga e travagliata storia delle varie significazioni del verbo essere. Non è possibile qui riassumere questa storia. Ci limitiamo a ricordare qualche passaggio fondamentale. Anzitutto la traduzione dell'espressione ebraica yeh asher yeh in greco, con tutti i problemi derivati dal significato del verbo essere in ebraico, che evoca la dinamicità, il movimento, che non poteva essere reso allo stesso modo in greco, nella cui lingua il verbo essere indica invece staticità. E questo ha creato un sacco di problemi. Con quali conseguenze? Qui ho messo questo quadro che mi è piaciuto molto, questo oscuro oggetto del desiderio. Noi vedremo poi questo oscuro oggetto. C'è stato anche un film di Bunuel, se non ricordo male, questo oscuro oggetto del desiderio. E ovviamente cito queste espressioni perché ci sono nella letteratura queste espressioni, questo oscuro oggetto del desiderio, ma in realtà lo oscuro oggetto del desiderio è la pienezza d'essere, come cercherò di mostrare. Quindi, nella lingua greca, ha preso il sopravvento l'essente, in greco, to-on, ed è da lì che è iniziata la storia della metafisica, non da Parmenide, come leggo da qualche parte, che ancora qualcuno sostiene. L'affermazione all'alto, che è qua, adequatio reet intellectus, dove c'è l'occhio che guarda il mondo. In greco c'è il verbo sapere, conoscere, che è oida, che deriva dall'auristo, il verbo eidomo che vuol dire vedere. È perché ho visto che so. In Grecia, nell'antica Grecia, nella cultura dell'antica Grecia, il sapere nasce dal vedere. E quindi è un vedere onnicomprensivo di tutto il mondo. L'affermazione quindi è l'atto, adequato rei et intellectus, cioè l'adeguamento fra la cosa e l'intelletto, o anche veritas est, il soggetto, la verità, e l'adeguazio dell'intelletto alla cosa, domina dal Medioevo fino a Hegel. Ho fatto qui una digressione sulla parola rien, che è francese, che significa niente. Come dalla evoluzione di una parola si deduce un po' di storia della metafisica. È interessante il percorso etimologico che ha fatto questo termine. Rien è il termine francese che traduce il nostro nulla. Deriva dalla parola latina res, che significa cosa, ma non solo. La parola latina res ha una plurisemanticità, non significa solo cosa, come spesso viene genericamente tradotta, ma anche causa, affare, processo e altro. La parola reo, colui che è in giudizio, deriva da res. Cioè il reo è colui che ha una res contro di lui, una causa contro di lui. La cosa interessante è il modo con cui da qualche cosa di positivo giunga a un significato eminentemente negativo. Rien effettivamente deriva dal latino rem, cioè dall'accusativo di res. E all'inizio era un sostantivo femminile, conservando questo valore fino alla fine del XVI secolo. Ma poi è successo che passando per il suo impiego in frasi negative, rem, non, è diventato rien. Esso stesso termine negativo prendendo in seguito il genere maschile, le rien in francese. Questo è per dare un'idea del niente. Al termine della storia metafisica è accaduto qualcosa di molto simile. Ed è ciò che ora proveremo a vedere, anticipando quell'oscuro oggetto del desiderio che è nessun essente. Ovvero niente. Niente, il nostro niente italiano, deriva dal non ente, dal negare l'ente, come indicato dalla formula del fantasma ideata da Lacan, qui a letto, che è questa, la rivedremo poi dopo. Questa formula del fantasma in Lacan è leggibile in questo modo, la S maiuscola barrata è il soggetto umano che è barrato dal linguaggio. In un'altra conferenza avevo messo proprio un uomo in una gabbia, perché l'essere umano è nella gabbia del linguaggio da cui non può uscire. Poi c'è la losanga, che Lacan ha diversi significati, qui si può dire desiderio, il soggetto umano desidera A minuscolo, nell'algebra lacaniana A minuscolo significa l'oggetto perduto. L'oggetto perduto è l'oggetto che non si può ritrovare. Perciò la ricerca è una ricerca infinita che non riesce mai ad afferrare l'oggetto perduto. Io uso questo verbo afferrare perché la traduzione letterale del tedesco greifen, da cui deriva begriff, che è il concetto in Hegel. Dall'essente al niente, un viaggio inquietante, ci mette un quadro di De Chirico, che appunto è intitolato Il viaggio inquietante. Perché inquietante? Il cogito ergo sum è circa metà strada di questo viaggio inquietante. Voi sapete che Cartesio è arrivato a questo cogito ergo sum dopo aver cercato di cancellare tutto il resto, no? Io posso dubitare di tutto, ma di una cosa non posso dubitare, del fatto che sto dubitando. E quindi, penso. Essente ed ente sono sinonimi, entrambi designano ciò che è. È voce del verbo essere, ma la usiamo nel senso di esistere, non nel senso di essere. Quindi ciò che è oppure ciò che esiste. Analogamente, io sono di Cartesio, che cosa significa? Non certamente quella pienezza d'essere a cui aspiriamo, l'oscuro oggetto del desiderio, di cui alle immagini prima. Significa solo, io esisto, con quel salto logico che credo tutti conosciamo, perché avrebbe dovuto dire ego cogito, ergo est, nel senso di esiste, qualcosa che pensa, in latino res cogitans, qualche cosa ente che pensa, non, senza scomodare l'essere. Qui ho messo la frase di Hegel, che si legge nei lineamenti di filosofia del diritto, tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Cioè c'è una perfetta sovrapposizione fra razionale e reale. Il concetto hegeliano comprende tutto. Non c'è niente di reale che sfugga al razionale, secondo Hegel. Ed è qui che si pone quella che fa Heidegger, la domanda fondamentale della metafisica. Perché vi è in generale l'essente e non il nulla? Domanda posta per primo da Leibniz nel suo saggio intitolato Principi della natura e della grazia, in cui motiva il suo principio di ragione sufficiente, nel senso che qualsiasi cosa accada vi è sempre una ragione comprensibile per poter spiegare il suo accadere. È un altro modo per declinare la adequatio rei et intellectus, che culminerà in Hegel nella perfetta sovrapposizione razionale e reale. E qui ci si potrebbe dilungare nel dire che in Leibniz era presente l'argomento ontologico di Sant'Anselmo ed era presente la catena delle cause che ha per tanto tempo come qualche cosa di assolutamente vero e reale. La catena delle cause che è, se ci pensate bene, qualche cosa che va all'infinito, come aggiungere il numero uno e poi un altro uno e poi un altro uno, non ci si può fermare mai. C'è sempre un altro uno da poter aggiungere. La catena delle cause che doveva a un certo punto interrompersi, per cui l'inizio della causa doveva essere la causa incausata. E Dio era la causa incausata, la causa prima. La causa che non aveva una sua causa a sua volta che, di cui poteva l'effetto. Tutto questo, lo sappiamo, è venuto meno con la fisica quantistica, che alla causalità metafisica ha contrapposto la casualità fisica. E tutto un mondo è collato. Perché in generale vi è l'essente e non il nulla? E qui ho messo un altro quadro di Chirico, Misteri e malinconia di una strada, che l'ho un po' commentato. La bambina gioca spensieratamente con il suo cerchio, quasi correndo verso l'orizzonte, ma il suo incedere, il suo gioco si arresta quando le si mostra l'ombra minacciosa spuntare oltre la strada. È accaduto qualcosa di questo genere nell'Occidente. L'Occidente ha voluto dare un'enorme importanza all'essente, ovvero all'ente, all'oggetto, a ciò che è, ma nel senso di esistere, non nel senso di essere. A differenza dell'Oriente, che ha invece privilegiato il nulla, come da frontespizio del libro all'altro, La pienezza del nulla, di Isamazzo, che ho letto a suo tempo. Ma poi anche in Occidente il nulla fa la sua comparsa. Non posso quindi trattenermi sulla questione del rapporto tra l'ordo rerum e l'ordo idearum, l'ordine delle cose e l'ordine delle idee. Tra il linguaggio in cui abitiamo, qui rappresentato dalla montagna disordinata di libri, e le cose, la realtà, il reale. Richiamo solo il triangolo semiotico, vale a dire che per accedere, che è qui sotto, che per accedere alla cosa, ressa, questa parola è talmente ricca di significati che non può essere resa semplicemente col termine cosa in italiano. Ho apprezzato, ad esempio, quando il libro di Heidegger, L'origine dell'opera d'arte, che in un primo tempo aveva tradotto res, il res che usava Heidegger con cosa, nella seconda edizione invece ha tenuto res così com'è. Perché non si può, cioè lo si svilisce, il termine res traducendolo con la parola italiana cosa. Vedete che nel triangolo semiotico il linguaggio ci fa comprendere, ci mette fra di loro in comunicazione il significante che è la parola e il significato che è il concetto. Ma la realtà è fuori da questa elissi che racchiude significato e significante. La realtà è fuori da questa, tant'è che quando usiamo delle parole per designare delle cose, noi usiamo una convenzione. Ed è proprio perché usiamo una convenzione che, ad esempio, la rivoluzione francese ha chiamato in un altro modo i mesi e tante altre cose. Perché noi non abbiamo un rapporto diretto fra la parola e la cosa, ma solo fra la parola e il concetto. Questa è la linguistica di De Saussure, che nei primi anni del Novecento ha fatto strada e ha imposto la sua struttura linguistica a tutte le scienze. Nella lunga e travagliata parabola della metafisica si è giunti con Hegel, come abbiamo visto, alla perfetta sovrapposizione del razionale e del reale. Cioè la parola, la ragione può comprendere tutto il reale, senza che nulla di questo reale possa sfuggire alla sua presa. Ma ad un certo punto di questa storia qualcosa comincia a scardinare questa certezza. È una corrente di pensiero, poi questi puntini li ho lasciati in sospeso perché non potevo farla troppo lunga. Ma è per dire che c'è, soprattutto un testo di Derrida, che è contenuto nella scrittura della differenza, in cui proprio dice come a un certo punto della storia del pensiero si è fatta strada una corrente che non vedeva più il pieno della struttura, ma il vuoto della struttura. A questa corrente hanno partecipato diversi autori, fra cui Freud, Nietzsche, Heidegger. E poi volevo parlare quindi che i tre autori che sono stati criticati da Paul Ricoeur, Marx, Nietzsche, e Freud sono stati poi invece Nietzsche e Freud alla base della psicanalisi. Il reale supera enormemente il razionale, poi non sono riuscito a non mettere a dispetto di Hegel. Mi dispiace, ma Hegel è stato. Come già diceva Shakespeare, sempre nell'Amleto, ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia. Cioè il reale supera enormemente il razionale. L'idea che il reale superasse il razionale, cioè che ci fosse del reale, non concettualizzabile, non rientrante nel campo del concetto, che è il tedesco Begriff, tanto caro a Hegel, questo termine, si è fatta strada poco a poco. Uno dei primi filosofi è stato Kant, che ha parlato, lo dico in tedesco, perché ci sono tre termini qui che mi interessano particolarmente. Lehre Gegenstand ohne Begriff. Traduzione letterale è vuoto, oggetto senza concetto. Lehre è il vuoto. e in altre conferenze ho sempre sottolineato come il vuoto faccia parte della struttura umana, il vuoto come tale. Che Gegenstand è la parola per dire oggetto, ma è l'oggetto che è davanti, Gegen, che è di fronte. One è essenza e Begriff è il concetto. E la domanda è, provate a pensare ad un oggetto senza averne il concetto. Sfido chi ci riesce. Se noi non abbiamo il concetto di una cosa, non abbiamo neanche la cosa. Do la citazione di Kant, critica della ragion pura, la sezione di Kant, all'analitica trascendentale. Nello stesso Kant troviamo anche l'espressione Ding an sich, la cosa in sé. Non a caso Kant, che ha fatto una deviazione nella corrente razionale fra Cartesio e Hegel, è stato così criticato da Hegel nei suoi scritti giovanili. Poi ho messo a lato questo bellissimo quadro, bellissimo, insomma, è un quadro che però è molto significativo. Uno storico americano che risponde al nome di Albert Boyle scrisse che qui, come in una scena di un film horror, si manifestano tutti i cliché del XVIII e XIX secolo. Ricordo solo velocemente che già quando erano le scienze esatte, già in un apice notevole, Edmund Husserl scrisse La crisi delle scienze europee. E una delle primissime cose che scrive nella crisi delle scienze europee è le scienze sono al loro apice, ma io ne vedo la crisi. Ne colgo la crisi ed è in questo libro che ne voglio parlare. Si tratta ora di provare a penetrare per quanto possibile questo niente, che è, col punto interrogativo, perché questo verbo essere da prendere veramente con le molle, la cosa in sé. Della cosa in sé, dice Kant, non si può avere nessuna immaginazione, nessuna simbologia, nessun concetto, niente. La cosa in sé è un oggetto senza concetto. Soggetto umano e oggetto. Quale oggetto per quale soggetto? Il Gegenstand è l'oggetto che ci sta davanti, Gegen, e cioè l'ente. Gegenstände, al plurale, sono gli oggetti della realtà, quelli cioè che possiamo vedere, toccare, e che possiamo nominare, perché ne possiamo, diamo il concetto, il Begriff. L'uomo è da sempre alla ricerca di che cosa? Dell'oggetto che lo possa soddisfare completamente, ma questo oggetto non c'è nella realtà, non sta davanti, bensì dietro, perché è ciò che causa il suo desiderio, sempre insoddisfatto. Questo oggetto è ciò che gli manca radicalmente. Qui ho rimesso a lato, a sinistra, la formula del fantasma di Lacan, con quell'S barrato, punzone di A, e c'è questa freccia. Perché l'uomo che è alla ricerca di questo oggetto, ed è alla ricerca ogni uomo, anche coloro che cercano di soddisfarsi, senza mai riuscirci del tutto, di riempirsi di oggetti. Nell'arco della vita, ogni uomo cerca di trovare soddisfazione. Ma o c'è la strada dell'avere, del possedere gli oggetti, o la strada del disappropriarsi rispetto agli oggetti, per cercare l'oggetto per tutto. È fondamentale la differenza nelle relazioni umane tra il primo e il secondo tipo di uomo. Perché nelle relazioni umane del primo tipo abbiamo l'uomo che strumentalizza gli altri uomini, che le fa, anziché persone, oggetti, oggetti di cui servirsene. Nell'altro caso c'è l'uomo che invece parla, comunica con l'altro uomo, non lo osserva, non lo strumentalizza. Ed è quello che è in cerca della propria identità, come proverò a dire nella conferenza della prossima volta. Alla domanda se la psicanalisi sia o no una scienza, e c'è anche qui una grande letteratura se sia o no una scienza con tutti i problemi connessi. Lacan risponde no, non è una scienza, perlomeno non è una scienza esatta. Perché? Perché le scienze esatte si occupano degli enti, mentre la psicanalisi si occupa di ciò che manca all'uomo, che non è un ente, bensì niente, non ente. E qui giungiamo alla questione centrale dell'essere umano. A che cosa si può dire attraverso il linguaggio, poco, poco per la verità, dell'essere e a ciò che non si può dire. Perché ho messo una bella figura umana con il punto interrogativo. Il nulla, niente, è o non è? Ho messo questa domanda che ormai dovreste aver capito che è assolutamente fuorviante, no? Che è scorretta. Ogni volta che usiamo il verbo essere per dire che questo o quell'oggetto è, lo usiamo nel senso di esistere, senza cogliere la radicale differenza tra essere ed esistere, che è quella differenza che Heidegger ebbe a definire differenza ontologica. Ogni ente, in quanto essente, è, ma non nel senso del verbo essere, bensì nel senso del verbo esistere, confuso col verbo essere. Mentre non si può dire che esiste il niente, il nulla del rialzo. È una frase assolutamente priva di senso. Nessuna cosa è sia dove la parola manca. È l'ultimo verso della poesia Das Wort, la parola del poeta tedesco Stefan Gork, commentato da Heidegger nel saggio La parola, ricompresa raccolta in Cammino verso il linguaggio. Nessuna cosa è dove la parola manca. Cioè la cosa ci può anche essere, ma se manca la parola, manca anche la cosa all'uomo. Se non la può nominare, manca anche la cosa. La storia della metafisica giunge così all'aldilà dell'ente, al niente in quanto ineffabile, in quanto non nominabile. A quel termine tedesco che abbiamo visto prima, das Ding, che come abbiamo visto è stato usato da Kant, in un'altra conferenza ho messo a confronto il Ding, questo termine Ding usato da Kant, e il termine Sache, che è l'altro termine tedesco per dire cosa, usato da Husserl quando nel suo manifesto fenomenologico parla dell'andare verso le cose stesse. Dice Husserl, du Sache selbst. Perché le cose si possono nominare, si possono cogliere, si possono afferrare, le cose della realtà, non da dire. Quindi è stato usato in filosofia per prima Kant, a quel che ne so, ma poi usato da Freud nel testo Un progetto di una psicologia e da Heidegger che aveva dedicato un saggio intitolato appunto Das Ding. E qui ho messo un'immagine della persona sola, perché la solitudine oggi è molto diffusa. Perciò la cipolla, come metafora della psiche umana che è nella locandina, no? E uno si sarà domandato, ma perché mi mette nella locandina sia quello che fa fatica a portare sul peso e la cipolla, che cosa c'entra la cipolla? Ora ci arriviamo. Perché metafora psicumana? Il centro del nostro essere è raffigurato dal centro della cipolla. La cipolla viene usata come metafora psicumana sia da Freud sia da Lacan, non la uso io così per mio diletto. Al buco, al centro della cipolla, non c'è un nocciolo, come c'è ad esempio nella ciliegia o nell'albicocca. Il centro della cipolla è senza nocciolo. Questo significa che nel soggetto umano non c'è essere. In Sartre, nell'essere nulla di Sartre, c'è manque d'être, mancanza d'essere. Lacan prende questa espressione da Sartre e la modifica un po'. Manque à être. E la differenza è fondamentale, perché in Sartre c'è una staticità della mancanza d'essere. In Lacan c'è la dinamicità. Cioè Lacan coglie il fatto che l'uomo è sì mancante d'essere, ma aspira ad essere, desidera arrivare all'essere. Quindi è una mancanza che tende all'essere. Il soggetto umano per questa mancanza non sa chi è. mentre ha necessità fin da piccolo di sapere che cosa è per gli altri. Ed è da ciò che riceve ed è da ciò che riceve dagli altri, madre, padre, fratelli, compagni di gioco, insegnanti, eccetera, datori di lavoro, e ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo, che apprende, attenzione, non apprende chi è, apprende chi è per questi altri, non chi è per se stesso. E questo è assolutamente necessario per la sua crescita. Queste sono le foglie della cipolla, per mettere maggiore evidenza che al centro della cipolla c'è il vuoto, il buco, il non essere. Le foglie sono le varie identificazioni che l'uomo riceve, da piccolo d'uomo fino a quando diventa, io mi vorrei dire fino a quando diventa adolescente, perché poi comincia a farsi la sua identità. E poi, se ci restano delle identificazioni a cui si attacca, si formano in lui delle rigidità che da smussare non è facile. Ci sono identificazioni positive e identificazioni negative, sono i due estremi di un ideale continuum, con naturalmente una vasta gamma intermedia. Se un bambino vive i genitori che litigano la mattina e la sera, non sta bene e quindi riceve delle identificazioni negative. Riceve delle identificazioni positive a scuola se c'è un maestro, un insegnante che la comprende, e se invece c'è un insegnante rozzo che non lo comprende, riceve delle identificazioni negative. Famiglia prima, poi scuola, i nostri figli passano attraverso queste esperienze che possono essere positivamente formative o negativamente traumatizzanti. E se negativamente traumatizzanti, segnano il loro sviluppo e talvolta lo bloccano. A quale sviluppo? In gioco c'è sempre la questione quale oggetto per questo soggetto umano. Ecco, questa è la bella immagine di amore psiche. Avere o essere? La ricerca dell'oggetto nell'essere umano. Essere o avere è una dicotomia fondamentale. Se tu scegli l'avere, ti blocchi la strada verso l'essere. Se scegli l'essere, ti blocchi la strada verso l'avere. Perché l'essente, ovvero l'oggetto da avere, da possedere, piuttosto che il nulla, niente? Perché il nulla, niente, genera angoscia. Perciò questa smania di possedere quanti più oggetti possibili, soprattutto il mezzo per ottenerli, il denaro. Domanda fondamentale della filosofia, il denaro l'ho messo qui quest'anno, questi lingotti d'oro. Domanda fondamentale della filosofia occidentale a cui la psicanalisi si contrappone alla domanda opposta. La filosofia occidentale, perché le senti piuttosto che il nulla, Leibniz e Heidegger che la critica. In psicanalisi invece, perché il niente piuttosto che l'ente, la rovescia. Perché l'essere piuttosto che gli oggetti, a cui il soggetto si identifica, e talvolta si identifica gli oggetti in modo mortifero. Non a caso tutti i sintomi contemporanei sono patologie dell'oggetto, questo l'ho già detto diverse volte ma lo ripeto. Evidente l'oggetto cibo nelle anoressie e bulimia, altrettanto evidente l'oggetto alcol o droga o gioco d'azzardo o internet nelle dipendenze. Nelle depressioni in primo piano c'è l'oggetto perduto, quel soggetto non riesce a rinunciare, muore anche lui, cade anche lui con l'oggetto. Negli attacchi di panico è l'oggetto niente le angosce che fa la sua repentina e spaesante per il soggetto comparso. I disagi che si vivono sempre di più nelle famiglie nucleari odierne, le relazioni di coppia, spesso aspre fino alla rottura, le relazioni genitori-figli, le connesse problematiche nella comunicazione che talvolta si interrompe. E qui ho messo le pagine dell'alcolista. Le relazioni insegnanti-allievi, in cui in maggiore misura si avverte il progressivo venir meno a livello sociale dell'autorità dei docenti di pari passo con il prevalere della difesa del proprio ego, lì narcisisticamente identificato nel figlio che è anche alunno e che va difeso a tutti i costi contro l'insegnante che non lo capisce, e talvolta il genitore arriva anche a picchiare l'insegnante. Le cronache. Al di là dunque delle identificazioni per mirare alla propria identità. Questo è un labirinto, la ricerca di sé tramite identificazioni che sono sempre precarie, le identificazioni, ma in alcuni soggetti fanno presa perché è lì il proprio essere, e cioè la propria apparenza d'essere, e andarle a smussare è difficilissimo. È come essere in un labirinto senza filo di Arianna, e produce quel così diffuso egocentrismo di oggi, non rispetto degli altri, e così via. I am, punto interrogativo. Chi sono io? Punto interrogativo. Io che sono? E questa è la domanda fondamentale della nostra vita, ed è la risposta a questa domanda che ha a che fare con il nostro essere, con la nostra identità. E qui c'è una bella immagine che mi è piaciuta molto, e lo so che è difficile, ma devi liberarti se vuoi essere aiutato. Il grosso fardello, pesantissimo, di cui bisogna liberarsi, è il proprio ego. Io chi che sono? Il termine identità è quanto di più ambiguo ci sia, è un termine confuso. Qualcuno è arrivato a dire che andrebbe cancellato dal dizionario. Se ciò fosse possibile, ovviamente non è possibile. Cercheremo nella prossima conferenza, martedì 30 ottobre, sempre alle ore 20, di chiarire qualcosa. Poi qui ho messo questa immagine trovata in internet che mi è piaciuta molto e che leggo. Chi sono io? Quella che conoscono tutti o quella che non conosce nemmeno se stessa? In un'altalena di domande interiori rimango attonita a cercare. Tempo e vita sciolte in mille non so. Mi amo o mi odio? Misteriosa, l'anima turbata non reagisce. Resto ad ascoltare un silenzio che non ha parole, che non mi sa dire io chi sono. E qui ho messo delle maschere. Perché? Perché le maschere sono quelle che ci mettiamo grosso modo in tutte le situazioni che viviamo, talvolta anche con il nostro partner, dove invece non ci dovrebbero mai essere maschere, e talvolta con noi stessi. E la domanda io che sono è fondamentale, è in ogni uomo, anche in chi non ne fosse consapevole, ed è una domanda che non ha risposta. Perché se avesse risposta avrebbe ragione Hegel, quando giunge nell'ultimo capitolo della Fenomenologia dello Spirito a parlare di perfetta identità e di soggetto assoluto. Dopodiché, per Hegel, è finita la storia della filosofia. In realtà la storia è continuata anche la storia della filosofia, ma c'è un autore nippo-americano che ha ripreso il tema della fine della storia, Fukuyama, e ne ha scritto un libro con questo titolo. Perché finisce la storia? Perché se si trova l'oggetto perduto è finita la storia, è finita la vita, è finito tutto. Perciò non si trova. Perché se no avrebbe finita la vita. Per non concludere, per andare avanti nel cammino, questa è una frase di Confucio che mi è sempre piaciuta. Non importa se stai procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato.